Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Ancora il terremoto in Myanmar in primo piano, stamane a Mandalay, epicentro del sisma, c'è stata un'altra forte scossa. Il bilancio delle vittime, finora oltre 1700, sale lentamente, ma si teme che diventeranno decine di migliaia. Dal Myanmar avremo anche un'intervista con un collega che era sul posto. La casa tremava, i nostri pick-up saltellavano sul terreno, ci ha detto. Stanno meglio del previsto le finanze dei cantoni svizzeri. Quasi tre quarti dei cantoni che hanno finora pubblicato i consuntivi hanno chiuso meglio del previsto. I dazi americani compattano i paesi dell'Asia, primo summit tra Cina, Corea del Sud e Giappone in vista di un accordo di libero scambio, una svolta che ha del clamoroso. Sono sempre più numerosi i casi di cittadini europei fermati e reclusi negli Stati Uniti al loro arrivo a causa della stretta dell'immigrazione locale. A livello turistico, però, al momento non sembrano esserci conseguenze. C'è stata un'altra forte scossa di terremoto questa mattina a Mandalay, la seconda città del Myanmar, epicentro ieri del devastante terremoto di 7,7 gradi che ha devastato il centro del paese, causato danni e vittime fino alla vicina Thailandia. Si aggrava il numero delle vittime, attualmente oltre 1700 accertate, ma il bilancio è destinato a salire a decine di migliaia, anche perché le ricerche e gli aiuti internazionali faticano ad arrivare. La cronaca con Vera Pellandini.
Ponti sbriciolati, strade divelte, aeroporti chiusi e comunità isolate già dalla guerra civile. Anche per questo le squadre di soccorso e gli aiuti internazionali faticano ad arrivare nelle zone colpite dal terremoto. Molti paesi come Cina, India, Russia e alcuni europei hanno già stanziato diverse decine di milioni di fondi per gli aiuti e inviato soccorsi, ma l'estensione delle zone colpite e la guerra complicano l'avanzata. L'inviata speciale per le Nazioni Unite, Julie Bishop, ha subito chiesto una tregua immediata per garantire un accesso sicuro e rapido dei soccorsi. Il bisogno è disperato, ha dichiarato. Ospedali al collasso, villaggi senza cibo dove si continua a scavare a mani nude fra le macerie. Stamane le forze pro-democrazia hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale di 2 settimane. Per ora nessuna risposta ufficiale dalla giunta militare al potere, ma arrivano notizie di bombe e combattimenti anche nelle zone devastate dal terremoto di ieri. A Mandalay, 1,5 milioni di abitanti e nelle vaste aree rurali colpite, la gente ha passato la notte all'addiaccio, terrorizzata dalle continue scosse di assestamento. Le ONG parlano di bisogni urgenti di cibo, tende e acqua potabile, mentre l'ONU lancia l'allarme per una drammatica mancanza di medicinali anche di base. Una corsa contro il tempo alimentata da rare storie di salvataggi, come la madre estratta viva dopo 30 ore ieri. Il drammatico bilancio delle vittime è però destinato a crescere. Decine di migliaia di persone potrebbero ancora essere intrappolate fra le macerie di questo terremoto che ha devastato tutto il centro del paese, estendendosi per migliaia di chilometri anche nella vicina Thailandia. A Bangkok è intanto salito a 17 il bilancio delle vittime nel crollo del palazzo in costruzione, ma 83 persone risultano ancora disperse.
Le ultime notizie dunque con Vera Pellandini. Vera Pellandini che oggi ha anche raggiunto un collega che il giorno del terremoto era nel paese, un giornalista della RAI entrato illegalmente in Myanmar per girare un documentario sulla guerra civile. Gianmarco Sicuro si trovava nell'est del paese, nello stato del Karen, che è confinante con quello di Mandalay, e anche lì il sisma è stato violentissimo. Sentiamo il suo racconto.
Una giornata complicata perché il Myanmar è un paese praticamente paralizzato, più del solito. Consideriamo che sono 4 anni dal colpo di Stato, il paese è in guerra, le comunicazioni, le vie di trasporto, tutto è difficile, ma adesso è diventato ancora più difficile. Il paese è praticamente nel buio, la notte non c'è elettricità per milioni di persone, c'è angoscia, preoccupazione, mancano le comunicazioni, eppure per noi è stato veramente difficile superare i momenti, soprattutto post-sisma, una scossa mai sentita prima di tale violenza. E le case dello stato di Karen, dove mi trovo io, confinante con Mandalay, quindi la zona dell'epicentro, hanno retto perché sono costruite in paglia, in materiali leggeri, bambù, e non in costruzioni in muratura, altrimenti la strage poteva essere anche maggiore. Nelle zone più ovest invece la situazione, da come raccontano i locali, è veramente devastante e il bilancio tenderà a crescere, purtroppo.
E tu come hai vissuto? Dove eri ieri quando è successo? Ci puoi raccontare un po' il tuo vissuto?
Io mi trovavo nella guest house che ci ospitava per montare alcuni reportage che ho realizzato. Mi trovavo in Myanmar da più di 10 giorni per seguire la guerra civile ancora in corso. Purtroppo, quando ho sentito tremare tutto, la casa ha oscillato proprio per il fatto che sono materiali leggeri, non è caduta, altrimenti le conseguenze sarebbero state peggiori. Ci siamo lanciati letteralmente fuori dall'abitazione e i pick-up che utilizzavamo e utilizziamo per i nostri spostamenti saltellavano, la ruota si staccava da terra, tale era l'intensità e la forza di questo terremoto. Abbiamo subito capito che la situazione era molto grave. Abbiamo raggiunto il villaggio più vicino, per fortuna non c'erano danni, ma le prime informazioni che arrivavano da Mandalay, la seconda città più importante del paese, già raccontavano palazzi crollati e di un dramma mai vissuto prima con questa intensità.
Ti sei spostato questa notte, ci puoi dire un po' com'è la situazione che hai potuto vedere? Si sa di aiuti che iniziano ad arrivare, di difficoltà, com'è la situazione oggi?
Sì, abbiamo lasciato il paese per motivi di sicurezza. Il paese infatti vive una condizione di crisi umanitaria da molti anni, ma adesso servono ancora più aiuti internazionali che in realtà sono stati bloccati per tanti anni dalla giunta militare che governa il paese. La giunta ha, almeno a parole, detto che farà entrare aiuti. Sono entrati i primi soccorsi dalla Cina, ma serve molto di più. Noi avevamo visitato in questi giorni, proprio nello stato di Karenni, alcuni ospedali che operano nella giungla perché vengono bombardati e targetizzati da regime e quindi devono spostarsi in località segrete, e i dottori, pochi per la verità, denunciavano appunto questo blocco di medicinali che oggi diventa drammatico con i tanti feriti in più che arrivano non solo dal fronte di guerra, ma anche purtroppo da chi scappa dal terremoto e chi è rimasto sotto le macerie.
Nello stato dove eri tu ci sono tantissimi crolli o strade di Velte, o il terremoto ha fatto un po' meno danni alle infrastrutture?
È difficile dirlo perché, per esempio, lo stato di Karen è diviso in più parti, cioè sono zone controllate dai ribelli, dalla resistenza, che erano quelle che frequentavamo noi fino a poche ore fa, e poi ci sono le zone al di là del fronte controllate dal governo. Ecco, ciò che succede nelle zone controllate dai ribelli non arriva dall'altro lato e viceversa. Quindi le informazioni, le comunicazioni sulle zone di là dal fronte non sono accessibili.
Insomma, una situazione veramente complicata quella che ci ha descritto il collega Gianmarco Sicuro. Io vi ricordo che la catena della solidarietà ha aperto un conto per le donazioni a favore delle vittime del terremoto nel sud-est asiatico. Tutte le informazioni le trovate sul sito della catena. Dall'interno adesso quasi tre quarti dei cantoni che hanno finora pubblicato i conti 2024 hanno chiuso meglio del previsto, in alcuni casi addirittura ribaltandone gli esiti, passando cioè da deficit a buoni e in attesi risultati in attivo. Merito delle maggiori entrate fiscali, i responsabili delle finanze tuttavia invitano alla prudenza dinanzi ad un futuro assai incerto. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Il caso più eclatante e già conosciuto è quello di Ginevra, dove si è passati da un previsto deficit di 48 milioni a un'eccedenza di 540 milioni di franchi. Ma si sorride anche a Lucerna, i cui conti non segnano 29 milioni di disavanzo, ma un attivo di 293 milioni. O ancora Basilea Campania, dove il meno 60 milioni si è trasformato in un più 157 milioni, e nei Grigioni, con maggiori entrate di quasi 90 milioni anziché 50 di perdite. Le cifre rosse che diventano nere e più in generale i bilanci che risultano migliori di quanto preventivato, fenomeno invero tutt'altro che nuovo, è qualcosa che per il 2024 ha riguardato 13 dei 18 cantoni che hanno finora pubblicato i loro conti. Ed è un vento che in parte potrebbe soffiare anche sul Ticino, dove l'ultimo preconsuntivo si è mostrato rosso, ma un po' meno rosso di quanto temuto, con un deficit stimato in 104 milioni. I motivi consistono spesso nell'incremento dei gettiti fiscali, magari sull'onda di sopravvenienze precedenti. Certo è che i risultati 2024 sono particolarmente degni di nota se si pensa che la Banca Nazionale Svizzera non ha distribuito utili. Tornerà a farlo per il 2025, anno che, secondo le previsioni del Dipartimento Keller-Sutter, dovrebbe portare eccedenze ai cantoni per 2 miliardi e 400 milioni di franchi. Eppure i responsabili cantonali delle finanze, nelle dichiarazioni rilasciate ai media, invitano alla prudenza. Intanto perché l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui costi sanitari continuerà ad aumentare e poi perché i programmi di risparmio della Confederazione dovrebbero avere svariate conseguenze, dirette e indirette, anche sui cantoni.
Un sedicenne è morto la scorsa notte a Vevey dopo essere rimasto incastrato all'altezza del collo tra le porte scorrevoli di un negozio situato vicino alla stazione. Secondo le prime indagini, la vittima avrebbe cercato di introdursi nel locale, che è una paninoteca, è riuscito ad aprire la porta scorrevole elettrica, che era chiusa, e ha infilato la parte superiore del corpo prima che si richiudesse su di lui, proprio all'altezza del collo, rimanendo quindi incastrato. Il ragazzo è stato trovato dalle forze dell'ordine privo di sensi attorno alle 4 di notte e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto sul posto. Adesso è il momento della rassegna stampa dei giornali domenicali, oggi con Monica Fornasier. Iniziamo, Monica, da un tema ricorrente in questi giorni, in queste settimane, i dazi di Trump.
Eh sì, la Svizzera trattiene il respiro prima della mannaia di Trump, questo è il titolo di Le Matin Dimanche. Il 2 aprile il presidente statunitense dirà quali paesi saranno colpiti dai dazi e per la Svizzera l'incognita è doppia. Perché? Perché da una parte potrebbe far parte di questi paesi, visto che appunto la Svizzera esporta verso gli Stati Uniti più di quel che importa, la bilancia commerciale nel 2024 ci era favorevole per quasi 40 miliardi, però, e questo l'ha fatto notare anche il consigliere federale Parmelin, la Svizzera è anche il sesto investitore al mondo negli Stati Uniti, addirittura il primo se si considera il settore della ricerca, dà lavoro a circa 400.000 ricercatori americani. Bisogna però capire se questo argomento peserà e quanto sulla bilancia di Trump. C'è però anche un'altra incognita, è quella che viene definito l'effetto boomerang dell'Unione Europea. Anche se la Svizzera venisse risparmiata dai dati, ma non i paesi europei, l'Unione Europea potrebbe rispondere introducendo a sua volta misure di protezionismo, dazi all'importazione, e non è escluso che questi dazi europei toccheranno anche la Svizzera.
Senti, guardando al futuro, è imminente anche l'entrata in funzione del nuovo responsabile del Dipartimento della Difesa.
Eh sì, Martin Pfister entrerà in funzione il 1 aprile e la Sonntagszeitung scrive che tra i vari compiti che lo attendono ce n'è uno che riguarda i vertici dell'esercito. Beh, lo sappiamo, il capo dell'esercito Süssli si è dimesso, va quindi sostituito, ma oggi c'è chi si chiede: serve ancora questa figura, questa funzione che era stata creata nel 2004. A metterlo in dubbio è il presidente dell'Associazione delle Società Militari Stefan Ollenstein, ma anche esponenti dell'UDC come il consigliere nazionale Thomas Hurter. Un generale, quindi un'unica testa, ha senso solo in caso di guerra, secondo Ollenstein. Süssli ha fatto più politica che altro, secondo invece Hurter. L'alternativa quale sarebbe? Sarebbe quella di tornare al modello precedente, cioè una leadership più ampia, una commissione per la difesa militare nazionale che funzionerebbe un po' come il Consiglio federale, dove a turno ogni membro diventa presidente, ma di base sono tutti pari. Ma c'è un'altra notizia legata a Süssli e più in generale alla difesa: attualmente questo dipartimento ha tante persone che si occupano della comunicazione, si parla di più di 100 posti a tempo pieno, nessun altro dipartimento ne ha così tanti.
100 posti, scusa, ma che tipo di comunicazione fa il Dipartimento della Difesa?
Pare abbia qualcosa come 250 canali sui social media, lo dice un rapporto del 2021, oltre all'account ufficiale dell'esercito, ogni sottotruppa ha il proprio account sul quale pubblica video che promuovono le varie attività, ma non è tutto. Il gruppo difesa ha anche un podcast con il capo dell'esercito Süssli e una rivista per i dipendenti che si chiama Defensio, e poi ha una propria sede mediatica presso il centro per i media elettronici. Per tutto questo sono messi a budget ben 24 milioni e mezzo di franchi, è un quarto, sottolinea il giornale, un quarto di tutto quello che spende la Confederazione per la comunicazione. Sono cifre spaventose, dice il consigliere nazionale dell'UDC Roman Bürgi, soprattutto se si pensa ai tagli che la Confederazione deve fare. È incomprensibile anche per il consigliere agli stati del PLR Josef Dittli, I responsabili della comunicazione del dipartimento ricordano che è comunque il dipartimento più grande, ma c'è chi ci vede un potenziale risparmio, insomma, non da poco.
Senti, restando sulla politica, c'è chi vorrebbe portarne di più a scuola.
Sì, è l'Associazione dei docenti svizzero-tedeschi che lo chiede. Più precisamente chiede che a fianco della civica ci sia anche un'educazione politica. Allora, secondo l'associazione, la scuola deve rimanere neutrale dal punto di vista politico e religioso, ma non neutrale rispetto ai valori svizzeri. Gli insegnanti dovrebbero trasmettere valori democratici e umanistici. Un'educazione importante soprattutto in tempi di guerra e di crisi, di populismo, fake news, teorie del complotto, dice l'associazione. Nell'articolo si ricordano anche la bassa affluenza alle urne tra i giovani elettori e che studi mostrano che la fiducia dei giovani nelle istituzioni democratiche sta diminuendo, mentre i modelli di pensiero autoritari stanno diventando sempre più influenti.
Monica Fornasier, la sua scelta delle notizie sulla stampa domenicale di oggi. Adesso torniamo all'estero e torniamo, come avevamo detto, a parlare dei dazi statunitensi che stanno scuotendo un po' tutto il mondo. Ieri a Seul, in Corea del Sud, si è svolto un abbastanza inconsueto trilaterale fra i ministri del commercio di Cina, Giappone e ovviamente Corea del Sud. L'incontro non ha un tempismo casuale, avviene nel mezzo proprio dell'offensiva lanciata da Donald Trump sui dazi. Le tre grandi economie dell'Asia orientale si dicono unite contro il protezionismo e annunciano l'intenzione di concludere un accordo di libero scambio. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
No ai dazi, no al protezionismo, sì al libero scambio. Cina, Giappone e Corea del Sud danno un triplice messaggio dopo il trilaterale di Seul tra i rispettivi ministri del commercio. Evento raro, un incontro del genere non si teneva dal 2019. Pechino, Tokyo e Seul chiedono una riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per rafforzarne le funzioni. Annunciata un'accelerazione delle trattative per un accordo di libero scambio. Non sarà un'impresa semplice, ma si tratta comunque di uno sviluppo clamoroso, viste le forti tensioni che hanno diviso i tre paesi nel recente passato. Significativa l'inclusione di quattro settori strategici tra quelli in cui si prevede un rafforzamento della cooperazione, vale a dire industria tecnologica verde, comprese rinnovabili e nucleare, trasformazione digitale, intelligenza artificiale e minerali critici. Si tratta di un messaggio a Washington che da anni prova ad arruolare definitivamente Tokyo e Seul nelle cosiddette catene di approvvigionamento democratiche per impedire a Pechino l'accesso alle tecnologie più avanzate. Il governo cinese non nasconde che l'incontro sia di fatto una risposta alle politiche commerciali di Donald Trump. In attesa dei dazi reciproci, quelli imposti nei giorni scorsi sulle auto hanno fatto infuriare Giappone e Corea del Sud, dove un posto di lavoro su 10 è legato al settore. Venerdì, tra i 40 manager ricevuti a Pechino dal presidente Xi Jinping, c'erano anche il presidente di Toyota e i vertici di Samsung, colosso sudcoreano dell'elettronica e dei microchip. Il premier giapponese, Shigeru Shiba, ha detto ieri che è difficile accettare il fatto che Trump tratti gli amici come i nemici e la Cina prova ad approfittarne, migliorando rapporti che temeva quasi compromessi.
Recentemente diversi stati europei, tra cui Germania e Gran Bretagna, hanno aggiornato le informazioni per chi intende recarsi negli Stati Uniti, sottolineando il rischio di incontrare problemi con l'immigrazione. Questo perché sono sempre più numerosi i casi di turisti o lavoratori fermati, addirittura rinchiusi in centri di detenzione per giorni prima di essere ammessi o respinti dal paese. La discrezionalità del personale dell'immigrazione statunitense nel negare o anche revocare un visto d'ingresso negli Stati Uniti sembra non conoscere più limiti. Detenzione, deportazione, incarceramento, per lo più in strutture private. Questa è la nuova realtà con cui fanno i conti non solo gli immigrati, ma chiunque arrivi negli Stati Uniti, il tutto senza nessuna trasparenza. Impossibile anche sapere se si tratti di casi isolati o di un fenomeno numericamente più rilevante. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Cristiano Valli.
If the CBP officer, the Customs and Border Protection officer at the border.
Se l'ufficiale dell'immigrazione avesse voluto, avrebbe potuto gestire la situazione in modo completamente differente. Avrebbe potuto chiedere: ti puoi permettere un biglietto per tornare a casa? In passato questi casi venivano gestiti così. ora vengono gestiti con l'arresto e la detenzione. James Roccio è un avvocato che si occupa di immigrazione. Lavora a Tacoma, nello stato di Washington, da 12 anni. Qui c'è uno dei più grandi centri di detenzione per gli immigrati degli Stati Uniti. Il caso di cui ci parla è quello di una studentessa britannica entrata con un visto turistico che si è iscritta a un programma che garantisce vitto e alloggio in cambio di lavoro nei campi. Una violazione dei termini del suo visto d'ingresso. È una delle quattro europee presenti nella struttura, anche se la stima è per difetto. L'immigrazione non ha l'obbligo di rendere pubblici gli arresti e le presenze nella carcere prima di 10 giorni. Non si sa esattamente se ce ne siano altri.
Yes, absolutely. We've seen cases where people's phones have been searched.
Abbiamo notizie di casi in cui l'immigrazione utilizza informazioni sia pubbliche che personali per revocare gli ingressi, ma in alcuni casi si arriva alla detenzione provvisoria, fino all'incarceramento in strutture riservate fino a prima d'ora solo a chi aveva commesso un crimine. Stephen Browne è un avvocato che lavora a Washington DC in un centro studi sull'immigrazione. Cerca di darci un quadro della situazione con le informazioni ancora limitate in suo possesso.
Immigration and Customs Enforcement agents are under incredible pressure from the White House.
Quello che sta accadendo è che gli ufficiali dell'immigrazione sono sottoposti ad una pressione senza precedenti da parte della Casa Bianca, continua Steven. Si parla di quote giornaliere di arresti e deportazioni da soddisfare. Si parla di tabelle di marcia da rispettare per riempire centri di detenzione privati che per la prima volta nella storia recente vengono utilizzati a questo scopo. Anche se siete qui legalmente, in questo momento qualsiasi pretesto verrà utilizzato.
If there's any pretext whatsoever, this administration will absolutely seize that opportunity.
Non si tratta di prassi del tutto inedite.
It's not totally unheard of even before this administration. In a way, many dictators within the immigration system in that.
L'immigrazione ha un potere enorme. Sono in un certo senso ognuno di loro un dittatore. Hanno discrezionalità assoluta. Le loro decisioni sono pressoché indiscutibili. Ci sono stati abusi anche durante le amministrazioni precedenti, ma ribadisco, ora nessuno è al sicuro. La pressione cui sono sottoposti non per negare l'ingresso, ma per arrestare e deportare potenzialmente chiunque in centri di detenzione senza scrutinio né assistenza legale è senza precedenti.
Per quanto attiene alla Svizzera, finora il Dipartimento Affari Esteri non ha modificato le informazioni per gli elvetici che intendono recarsi negli Stati Uniti. Certo è che questa situazione alla lunga potrebbe avere un impatto sul settore del turismo americano, anche se per il momento non sembra il caso. Lo confermano anche le agenzie di viaggio che operano in Ticino, il servizio di John Robbiani.
Berenice Galliani, e sono un agente di viaggio senior.
Per Franco Rosso.
Noi questo trend non l'abbiamo visto, nel senso i clienti continuano a richiederci gli Stati Uniti come meta per le vacanze, anzi è una meta comunque che è tra le preferite in questo periodo. Ci chiedono tanto New York, adesso ci chiedono Washington, e non abbiamo riscontrato un calo e non ci hanno segnalato queste cose. Poi dopo è chiaro che gli Stati Uniti decidono in base, nel momento in cui io riempio l'esta, se non metto i dati correttamente, e poi gli Stati Uniti possono decidere di non farmi entrare nel paese, questo è chiaro.
Sì, l'ESTA non compilato correttamente, il sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio, è sempre stato un problema. Ora sembrerebbero esserci delle complicazioni in più. Passiamo a Cuoni.
Giancarlo Leonardi, responsabile di vendite e Ticino.
Anche qui non sembra esserci preoccupazione. Perlomeno tra chi si rivolge a un'agenzia per viaggiare.
No, non abbiamo constatato nelle ultime settimane o giorni una particolare richiesta di domande sulla situazione politica negli Stati Uniti, oppure di questi arresti che sono stati appunto segnalati dalla stampa. Quindi per il momento non vediamo dei segnali di preoccupazione o quant'altro. Non notiamo delle diminuzioni di richieste per gli Stati Uniti, chiaro che può evolversi la situazione, ma non credo, perché gli Stati Uniti è comunque sempre una destinazione molto richiesta, come lo è anche il Canada, quindi per il momento direi status quo e non vedo che, salvo cambiamenti particolari, dei stravolgimenti della situazione per le prossime settimane o mesi per le prenotazioni verso gli Stati Uniti stessi.
Per questa edizione è tutto, buona giornata.